Oh, Kate, ma lo sai che dopo Biancaneve il cacciatore, dopo Cenerentola, dopo Maleficent, la Disney vuole fare un altro live action su Rosa Rossa, la sorella di Biancaneve?
Ah, perché Biancaneve aveva una sorella?
Popcorn, il salotto cinematografico di Fuori Aula Network.
Bentornati a Popcorn, oggi Caterina e Beatrice in studio.
Ciao a tutti.
E è venuto a trovarci anche Cristiano. Ciao Cristiano.
Buongiorno, salve, ciao.
Allora, Cristiano è venuto a trovarci per un motivo ben specifico. Perché cominciamo ad entrarci in una giungla.
Eh sì, è dal 1967 che la Disney ci aveva portati in questo universo indo-africano della giungla di Kipling. Da un po' di anni stanno risorgendo un po' tutte queste vecchie glorie disneyane tramite i remake, e sì, siamo tornati anche nella giungla.
E allora, tu sei andato a vedere Il libro della giungla, raccontacelo.
Sì, allora, dicevo, è tratto dall'originale del 1967. Si cambia, il mondo è cambiato, cambia l'attualità e quindi cambia anche il film. La prima cosa che verrebbe in mente di pensare è: ce n'era davvero bisogno? Forse no. Però d'altra parte, rispetto anche ad altri remake che hanno avuto, tipo Maleficent, che hanno avuto meno fortuna, questo libro della giungla è stato fatto veramente in modo coerente, corretto, con cuore. Jon Favreau, regista che già aveva dimostrato di saperci fare, perché era stato il regista del primo Iron Man, quindi che ha creato essenzialmente un genere, ci porta nella giungla, dove in una giungla digitale, perché essenzialmente il film è quasi completamente in digitale. Abbiamo solo un personaggio, che è quello di Mowgli, interpretato
tra l'altro identico al vero, sì, Mowgli. Non so come l'abbiano trovato.
L'avranno cercato, sì, avranno girato l'India con la stampata
nella foresta.
Sì, una stampata la foto del Mowgli del 67. Hanno preso questo Neil Sethi, che è essenzialmente un attore fantastico, ma comunque esordiente, perché appunto è la prima volta che lo vediamo sullo schermo, a 12 anni mi sembra. Mentre tutti gli altri personaggi, appunto, dicevo, sono, e la giungla stessa, sono ricreati
CGI, vero? Tutto in CGI.
In CGI, esatto. Le stesse tecniche utilizzate anche in Avatar e portate avanti nello Hobbit dalla Weta Digital.
Io mi immagino questo ragazzino che praticamente sul set era da solo, perché alla fine tutto quello che vediamo è quasi tutto ricreato dopo in digitale, quindi c'era questo ragazzino da solo con i sensori praticamente che gli registravano i movimenti che avrebbe dovuto fare con gli animali.
Sì, non solo, camminava anche su, aveva, se si guarda alcuni dei documentari, camminava in aree grandi 10 metri quadri, appunto scenografate nella giungla, e poi anche tutto il resto era attorniato da un telo verde. Quindi comunque, se pensiamo anche a questo, quando andiamo a vedere il film, la sua interpretazione è stata davvero davvero notevole.
Senti, ma è un film per bambini o può piacere a tutti?
Dunque, qui è qui il grande punto che credo renderà di successo questo film. È assolutamente, assolutamente molto dark come visione, come realizzazione. Gli stessi personaggi, rispetto a quelli del 1967, sono stati ampliati, sono stati tridimensionalizzati in tutti i sensi, non solo visivamente ma anche dal punto di vista caratteriale. C'è molta violenza, c'è molto Signore degli Anelli, c'è, a parte le citazioni, anche proprio l'idea dark. Il cattivo Shere Khan è veramente, veramente cattivo, ha delle motivazioni. E tutti gli altri personaggi sono un po' non sono stereotipati, si riferiscono a alcuni aspetti della vita stessa di Mowgli, ma hanno appunto un'identità propria e molto ben caratterizzata. Bagheera, che è interpretato da Ben Kingsley nella versione originale e dal nostro, ormai alle luci della ribalta, Tony Servillo, rappresenta appunto la saggezza, è il maestro di Mowgli. mentre Baloo è esattamente l'opposto, è un po' lo spirito libero, interpretato ovviamente da Bill Murray, chi più di altri poteva, e in italiano è interpretato da Neri Marco Re.
Esatto, essendo un film alla fine senza attori, è un film di voci. Visto che parlavamo del doppiaggio, mi veniva in mente una cosa: ma cantano Lo stretto indispensabile? Perché è un punto chiave del film,
per capire tutto.
Assolutamente sì, nonostante appunto la visione dark, sì, ci sono anche le canzoni, essenzialmente due: Lo stretto indispensabile, riarrangiato con un tema jazz molto, molto interessante, e anche Vorrei essere come te, che mi ricordavi te, Beatrice, che
sì,
mi ha ascoltato il titolo, cantato in italiano niente poco di meno che da Giancarlo Magalli, già doppiatore per la Disney ai tempi di Hercules,
no,
per Filottete.
Basta.
E grandissima interpretazione del re Luigi, adesso diventato per esigenze d'attualità King Louis, che interpreta essenzialmente un politico corrotto e desideroso di potere in una maniera che è assolutamente inaspettata.
Ragazzi, allora, questo è un film da andare a vedere anche solo per questa ragione.
Per Magalli,
per Lo stretto indispensabile, e quindi una favola che è diventata anche una storia per adulti, recensioni strapositive. Complimenti a Justin Marks, che ha scritto la sceneggiatura.
Sì, assolutamente,
anche molto a
e soprattutto per, se, una nota personale, soprattutto per noi europei, questo è un film assolutamente attuale, perché i grandi temi che affronta sono quelli dell'integrazione all'interno di un mondo nuovo, di un mondo pericoloso, e anche quello di non dimenticare le proprie origini in questo processo di integrazione, che in questo periodo, soprattutto, ripeto, per noi europei, con tutte le faccende che stanno accadendo nel mondo e in Italia anche, lo rende un tema decisamente attuale.
Grazie mille, allora, e grazie per averci invogliato ad andare al cinema.
Grazie a voi.
Gian Favreau, Il libro della giungla, per noi recensito da Cristiano. Ciao!
Ciao!
A proposito di giungla, a proposito di Disney, torneremo a vedere un'altra giungla digitale, perché stanno girando l'ennesimo live action,
sì,
su Tarzan, dove Jane sarà la nostra Margot Robbie, che vedremo anche in Suicide Squad. Proprio camaleontica questa ragazza.
E Tarzan, scusa?
Tarzan sarà lo svedese, quindi proprio giungla, lo svedese Alexander Skarsgård. Penso si dica così, Skarsgård. Ok, che era quello che faceva True Blood. Guarda, mi sto sfogliando un po' di foto.
Senti, beh, non distrarti, perché dalla Svezia,
scusa,
torniamo qua in Italia.
Esatto, hai ragione.
Perché è stata una settimana molto importante.
Eh già, si è aperta la settimana con l'assegnazione dei David di Donatello.
E
non
David,
ragazzi, non dite, okay. David, è una scultura di Donatello, artista italiano del 400, quindi è David.
Il Dade di Donatello.
Il Dade di Donatello. Salutiamo Dade, che è molto contento, fra l'altro, perché lui è un fan di, lo chiamavano Gigi Robot, che ha
stravinto.
Praticamente ha pulito il tavolo, ha sparecchiato, come si dice da me.
Da dove partiamo?
Partiamo dalla cerimonia che si è tenuta a Roma per la conduzione,
sì,
di Catalan.
Come l'hai visto Catalan?
Ma guarda, a me Catalan in generale piace. L'ho visto un po'... non lo so, mi è un po' sembrato che volesse fare il verso ai conduttori degli Oscar, così, queste battute per il pubblico. Però tutto sommato è una conduzione molto carina, cerimonia molto piacevole, divertente. Poi c'erano i The Jackal, che hanno fatto degli stacchetti particolarmente
molto
carini,
divertenti. Però pensa che il nostro Catalan è andato...
Mi viene da fischiettare questo tema, guarda.
Perché? Allora, questo è il tema dello chiamavano Trinità. Ma Catalan è entrato nel palco per omaggiare Ennio Morricone
fischiettando
questa canzone.
Peccato che questo tema musicale che ha passato alla storia non sia stato scritto da Ennio Morricone,
ma Franco Michalizzi. Si è infuriato, ha addirittura detto: anche i sassi da Quentin Tarantino, l'ultimo appassionato di cinema, sanno che il tema da lui fischiettato durante la diretta Lo chiamavano Trinità è stato scritto da me e non da Ennio Morricone. È la sua gaffa inqualificabile e ingiustificabile, riuscendo ad offendere due professionisti in un
solo
colpo.
Povero Catalan, qualcuno gliel'avrà scritta questa gag, non credo che lui così sia entrato fischiettando Lo chiamavano Trinità.
Non sappiamo, comunque passiamo alle cose serie,
esatto,
i premi.
Esatto, allora abbiamo detto che lo chiamavano Gigrobot dell'esordiente Mainetti, poi esordiente fino a un certo punto, però era nella categoria miglior regista esordiente. Ha preso una serie di premi molto importanti e inaspettati, che ci fanno molto piacere visto che il film praticamente è stato realizzato a bassissimo costo, in tanti si erano rifiutati di finanziarlo, pochissime sale in Italia lo hanno preso e invece è stato un grande successo.
Vabbè, ma allora...
Dai, applausi, applausi per Lele. Dai, Elele. Ok, quindi Gabriele Mainetti vince come miglior regista esordiente, come miglior produttore, che è un premio importantissimo e totalmente inaspettato. Vince come miglior attrice protagonista Elenia Pastorelli. Miglior attore sì. protagonista Claudio Cecilia Santamaria, che sì. ci ha fatto una sorpresa sul palco.
Eh sì, perché ad un certo punto sul palco, quando ha ringraziato, si è tolto il... Vabbè, ha dedicato il premio a una sua manager che è scomparsa tempo fa. E dopodiché ha deciso di togliersi il berretto e ha mostrato la pelata.
Per esigenze di copione però, eh? Cioè, Claudio rimane sempre un figo per me. Chi è veramente un figo, secondo me, è Luca Marinelli, che ha vinto sempre per Gigrobot come miglior attore non protagonista. Faceva il cattivo, lo zingaro, pazzesco, che poi canta le canzoni degli anni Ottanta, canta Loredana Bertè, è meraviglioso. Anche Antonia Truppo vince come miglior attrice non protagonista per lo stesso film. Mm-hmm. Vabbè, praticamente, cioè, Poker d'Assi. Infatti, Matteo Garrone, regista del Racconto dei Racconti, che ha vinto come miglior regia, andando, salendo sul palco, ha detto: Beh, ho vinto solo perché in questa categoria non è nominato Mainetti, perché altrimenti avrebbe vinto anche lui. Garrone segue a ruota, perché Garrone, con il suo fantasmagorico Racconto dei Racconti,
la storia delle storie.
Sì, esatto. Mi dice Lanza, dimmi Caterina.
Mi dice Lanza. Lanza anche loro, gaff peggio di Cattelan,
sì,
che scrivono premio alla storia delle storie. Cioè, non so se sono andati su Google Translate o se...
Affantato il libero. Allora, Anza, fatti un favore. Io e Caterina ti mandiamo il curriculum, siamo libere. Adesso possiamo darvi una mano con la redazione cinema.
Sì,
comunque,
sì.
Dai, torniamo serie. Garrone vince con La storia delle storie. Quindi il Racconto dei Racconti, tutti i premi legati, diciamo, al visual. Anche perché è un film pazzesco da guardare. Quindi vince migliori effetti speciali, migliori effetti digitali.
Miglior scenografo.
Miglior scenografia, migliori costumi, perché veramente erano pazzeschi. Costume e quindi anche trucco e parrucco, di solito è un pacchettino che viene assegnato tutto insieme. E miglior fotografia con Peter Sushinsky. Quanto è bello Peter Sushinsky, lo dirò 100.000 volte oggi, che era il direttore della fotografia di The Rocky Horror Picture Show
del 74.
Beh,
quegli anni là. Quindi complimenti.
A 100 anni e ancora fa delle cose meravigliose. Però il film che ha vinto come miglior film è, e anche miglior sceneggiatura, come è successo agli Oscar, vince sceneggiatura e miglior film, è Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Te lo devo dire, sono contenta.
Sì, anche io sono molto contenta, perché il film è molto piaciuto, è stato molto
spancato il botteghino, insomma. E poi finalmente facciamo vincere una commedia, facendo vedere che si può essere anche profondi, esatto, seri, anche con un genere, fra molte virgolette, leggero.
Senti, ma io chiuderei con un battibecco simpatico di tweet.
Esatto, infatti, per essere seri.
Allora, Cattelan scrive: dai, pensavo peggio, grazie a tutti gli attori e i presentatori, presumo. Claudio Santamaria risponde: grazie a te e a Sky Cinema. E il grandissimo Mastrandrea risponde: eh certo, mo ringraziamo tutti Cordavid sul comodino, no?
Con un po' di... rileggimi Cordavid sul comodino.
Cordavid.
Grande. Ma hai visto che il nostro Riccardo di Popcorn, che ha anche un suo blog che si chiama Qui si parla di cinema, li ha taggati
nello screen dei...
Esatto, ha fatto uno screen dicendo: voi da che parte state? È la vera Civil War, ha taggato. E gli hanno risposto.
Certo, Claudio Santamaria scrive: ma no, quale guerra si gioca? Vero, Vale, vero? E Valerio risponde: torneremo a giocare solo quando mi ridarai quei 2800 euro del 2010.
Risposta epica di Santamaria: quelli sono belli che nati, chicco.
Stupendi, cioè fantastici.
Fantastici. Comunque, ragazzi, se volete venire a discuterne con Riccardo in redazione, Claudio, Valerio, per noi va benissimo. Potete venire qua, vi accomodate nel nostro salottino cinematografico e ne parliamo un attimino, va bene?
Noi ci salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima.
È vero, fateci sapere se andate al cinema, se vedete qualcosa, sulla nostra pagina Facebook Popcorn, sulla pagina Cuore la Network e su Twitter
@fanpopcorn.